Buongiorno di Alessio Maurizi.
Macron, le elezioni anticipate, un atto di fiducia nei confronti degli elettori e apre al dialogo con altre forze. Oggi i gollisti decidono sull'alleanza con Le Pen. La Commissione europea annuncia l'aumento dei dazi sulle auto elettriche cinesi dal 17 al 38%, replica Pechino, misura contro gli interessi europei. Vigilia del G7 a Brindisi, sotto sequestro la nave che doveva ospitare migliaia di agenti dopo le denunce del sindacato di polizia. Unicef Italia, nel nostro paese ci sono 78.000 bambini che lavorano, un numero in crescita. Europei di atletica a Roma dopo gli ori di Tamberi e Battocletti, oggi le finali della staffetta e del lungo femminile con gli Apichino. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata. Ancora in primo piano le conseguenze delle elezioni europee. Parlando davanti ai deputati del Partito Popolare Europeo, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha proposto di ripartire dall'alleanza con socialisti e liberali. Non è sempre stata facile, ha detto, ma ha funzionato. Ma la partita più importante si sta giocando in Francia, dove poco fa ha parlato il presidente Macron dopo l'annuncio delle elezioni anticipate, e sempre oggi i repubblicani del partito neogollista discutono della possibilità, sarebbe la prima volta, di allearsi con il Rassemblement National.
Il presidente Emmanuel Macron rompe per la prima volta il silenzio dopo l'annuncio shock di domenica sullo scioglimento dell'Assemblea nazionale e le conseguenti elezioni anticipate.
Une dissolution qui permet seule la clarification des choses.
Solo una dissoluzione permetteva il chiarimento delle cose, ha detto Macron durante un'attesa conferenza stampa, in riferimento alla vittoria schiacciante del Rassemblement National alle ultime europee. Un gesto di responsabilità, secondo il capo dello Stato, che ha condannato l'ambiguità mostrata da molti partiti. In vista del voto anticipato, previsto per il 30 giugno e il 7 luglio, l'inquilino dell'Eliseo ha espresso la volontà di allargare il campo della maggioranza, escludendo però un suo impegno diretto nella corsa elettorale. Non farò campagna alle legislative, ha garantito il presidente, per poi annunciare che non ci sarà nessun confronto televisivo con la rivale Marine Le Pen. L'estrema destra, che viene data vincente anche al prossimo voto, potrebbe imporre una coabitazione di governo che porterebbe alla nomina di primo ministro Jordan Bardella, braccio destro di Le Pen. Ma anche in quel caso Macron ha garantito che non presenterebbe le dimissioni. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
Un'alleanza a droite.
Un'alleanza a destra sui valori condivisi dalla destra. Così Eric Ciotti, presidente dei Républicains, ha definito il patto siglato con la leader di Rassemblement National, Marine Le Pen. Un'alleanza che ha scatenato un vero e proprio ammutinamento all'interno del partito, i cui principali dirigenti sono in disaccordo con l'intesa elettorale annunciata da Ciotti. E la situazione nella sede parigina rischia di degenerare. Le Républicains hanno convocato per il pomeriggio di oggi una riunione straordinaria dell'ufficio politico con l'intento di destituire Ciotti, che però ha rifiutato di partecipare alla riunione e come contromossa ha deciso di far chiudere la sede del partito, secondo Le Parisien. Tutti i dipendenti hanno ricevuto l'ordine di lasciare gli uffici entro mezzogiorno. È impazzito, io resto, ha dichiarato un dipendente di alto livello. Secondo gli esperti, l'ufficio politico dei Républicains non potrà destituire Ciotti in sua assenza, ma potrebbe, se la decisione sarà presa, escluderlo e ritirargli la tessera di aderente. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Torneremo a Parigi nel corso di questa puntata di Effetto Giorno. Adesso invece la Commissione europea, che ha deciso dal mese prossimo ci sarà un aumento dei dazi sulle importazioni delle auto elettriche cinesi, che potrebbero arrivare fino al 38%. Una replica da parte della Cina è arrivata immediatamente. Sentiamo.
I veicoli elettrici cinesi beneficiano di sussidi ingiusti e stanno causando una minaccia di danno economico ai produttori europei. A queste conclusioni è arrivata dopo mesi di indagine la Commissione europea, che ha preso atto della concorrenza sleale sul mercato europeo da parte dei produttori cinesi di auto elettriche. Bruxelles ha quindi proposto di imporre dazi compensativi sulle importazioni pari al 21% per i produttori che hanno collaborato all'indagine e fino al 38,1% 10% per chi non ha collaborato. I dazi ai tre produttori cinesi inclusi nel campione saranno al 17,4% per BYD, Geely al 20%, SAIC al 38,1%. Attualmente le tariffe doganali per l'import nell'Unione Europea si attestano al 10%, con l'introduzione dei dazi appoggiata da Francia e Spagna, ma osteggiata da Germania, Svezia e Ungheria. Bruxelles colpisce i propri interessi, il commento di Pechino, che difende con fermezza i suoi diritti e interessi legittimi. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Tutto pronto per accogliere domani a Brindisi il G7, cieli, mari, strade blindati, naturalmente in gran parte della zona del resort Borgo Ignazia, ma anche a Brindisi e anche attorno alla Fiera del Levante di Bari, dove è stato allestito il Media Center. E invece, dopo le denunce arrivate da parte dei sindacati e delle forze dell'ordine, è stata sequestrata la nave che avrebbe dovuto ospitare gli agenti.
La squadra mobile di Brindisi sta sequestrando la nave Goddess of the Night, ormeggiata al porto di Brindisi a causa delle numerose denunce pubbliche. Questa notizia è stata lanciata poco prima di mezzogiorno dal segretario del sindacato di polizia COISP, Domenico Pianese. La nave era destinata ad ospitare gli oltre 2.500 agenti e altre forze di polizia aggregate in Puglia per il servizio di sicurezza del G7. Nave che, sottolinea Pianese, versava in pessime condizioni igienico-sanitarie, con alloggi sporchi e danneggiati, servizi igienici inutilizzabili, docce fatiscenti, cabine allagate. La nave, ex Costa Magica, era stata presentata come fresca di una ristrutturazione in Turchia e sarebbe destinata a lanciare a metà luglio un servizio di crociere in Grecia e Turchia con un programma di intrattenimento e vita notturna dedicato agli adulti. Intanto in mattinata è giunta nel porto di Brindisi la nave traghetto GNV Azzurra, che ospiterà circa 600 operatori delle forze dell'ordine, mentre altri 1.000 sono stati già trasferiti in strutture ricettive tra le province di Brindisi, Lecce e Taranto. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Dal G7, dove da domani i leader discuteranno tra l'altro di nuove sanzioni alla Russia, alla conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina che è in corso a Berlino. Qui si è parlato anche di un piano di azione per la ricostruzione culturale del paese a cura dell'UNESCO.
Tre allarmi aerei nel giro di poche ore è il risveglio degli abitanti della capitale ucraina Kiev dopo una notte di bombardamenti che ha riguardato anche altre regioni. Azioni con droni kamikaze che si sarebbero concentrate soprattutto su Zaporizhia. I danni sarebbero stati contenuti grazie anche all'intervento delle difese aeree che hanno abbattuto nella notte un missile ipersonico. Notizie che arrivano mentre a Berlino è in corso la conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina e da oltreoceano arriva la notizia pubblicata dal New York Times secondo cui l'amministrazione Biden avrebbe approvato il dispiegamento di un altro sistema missilistico Patriot in Ucraina. Stati Uniti che premono sul vertice del G7 in partenza domani in Puglia per arrivare a un accordo sugli asset russi congelati e per assicurare a Kiev un primo sostegno da 50 miliardi di dollari. Mentre nella bozza della dichiarazione finale i leader del G7 faranno appello alla Cina affinché smetta di sostenere la Russia contro l'Ucraina, a riferirlo Bloomberg. E in questo clima, sempre più da guerra fredda, sono in arrivo a Cuba tre navi russe e un sottomarino a propulsione nucleare. Saranno nel Mar dei Caraibi, davanti alle coste statunitensi, fino a lunedì per esercitazioni navali. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora in Medio Oriente resta incerto l'esito dell'accordo sul cessate il fuoco. Intanto le Nazioni Unite accusano Israele di crimini contro l'umanità e non è la prima volta. Sentiamo.
Gli esperti della commissione d'inchiesta creata dal Consiglio ONU dei diritti umani ritengono che Israele nell'ambito dell'offensiva a Gaza abbia commesso crimini contro l'umanità, in particolare sterminio, persecuzione di genere contro uomini e ragazzi palestinesi, omicidio, trasferimento forzato, tortura e trattamenti inumani e crudeli. La stessa commissione accusa inoltre Israele e 7 gruppi armati palestinesi, tra cui Hamas, di aver commesso crimini di guerra dal 7 ottobre. Dopo la pubblicazione del rapporto, Israele ha accusato la Commissione di discriminazione sistematica anti-israeliana. Nelle trattative per il cessate il fuoco, intanto, non c'è ancora il sì di Hamas alla proposta degli Stati Uniti. Ai mediatori di Qatar ed Egitto è stata espressa la disponibilità a raggiungere un accordo, ma con alcune richieste, tra cui quella del ritiro preliminare delle truppe israeliane dal valico di Rafah e dall'asse Filadelfia, il corridoio lungo il confine tra l'Egitto e la Striscia. Posizione che, secondo quanto fatto filtrare da Tel Aviv, cambia i parametri della proposta ed equivale ad un rifiuto. 160 razzi sono stati lanciati dal Libano su Israele poche ore dopo la notizia dell'uccisione, in un attacco israeliano in Libano, di un importante comandante di Hezbollah, e fonti palestinesi riferiscono di nuovi morti e feriti in due raid su Gaza e Rafah. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora di nuovo in Italia con la politica, acque agitate all'interno del Movimento 5 Stelle dopo il deludente risultato delle elezioni europee. Giuseppe Conte non nasconde le sue responsabilità, a criticarlo oggi anche Luigi Di Maio.
Costretto a fare i conti con la sconfitta alle europee, Giuseppe Conte lancia la proposta di un'assemblea costituente per migliorare le regole del Movimento 5 Stelle, ma davanti ai suoi parlamentari assicura anche di non voler nascondere le sue responsabilità e di essere pronto a fare un passo indietro. La maggioranza degli eletti e degli iscritti al momento sarebbe contraria all'ipotesi di sue dimissioni, anche per la mancanza di una vera leadership alternativa. L'esito del voto però alimenta comunque malumori e veleni interni. Tra i 5 Stelle si ragiona sui rapporti con il PD e sulla scelta di aver candidato volti poco noti a discapito dei big messi fuori gioco dalla regola dei due mandati. Se Beppe Grillo sceglie il silenzio, a farsi sentire nel frattempo è anche Luigi Di Maio, che critica Conte accusandolo di aver snaturato il movimento, rendendolo un partito ancora più chiuso e verticistico del passato. Un'operazione politica legittima che però gli è stata consentita senza che nessuno alzasse un dito, aggiunge l'ex capo politico pentastellato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ora l'assemblea di Confcommercio, dalla quale il presidente Sangalli ha lanciato l'ennesimo appello sul numero di negozi che hanno chiuso i battenti in Italia, il 25% in 11 anni in alcuni territori italiani. Anche il messaggio del capo dello Stato Mattarella in questa occasione. Ci aggiorna Teresa Trillo.
Sì, buongiorno. Come dicevi, qui si è parlato del ruolo economico e sociale del commercio e anche dei servizi, che, ha detto Carlo Sangalli, il presidente di Confcommercio, si scontra con le chiusure delle attività nelle città ma anche nei piccoli borghi. In 11 anni ha chiuso fino ad un negozio su 4 e il rischio di desertificazione va arginato con stesse regole amministrative o fiscali e lo stesso mercato. Sangalli quindi guarda l'Europa. È necessario che Bruxelles, dice, spinga per una giusta tassazione delle grandi multinazionali e delle grandi piattaforme digitali. Di commercio ed Europa ha parlato anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il commercio, dice, è veicolo di libertà e motore della nostra economia, pilastro del modello sociale dell'Europa. Ma sentiamo Sergio Mattarella e poi la linea torna allo studio.
Il commercio, cioè, protagonista del divenire d'Italia, un divenire, come ha ricordato il presidente Sangalli, sempre più parte attiva della dimensione europea, che è stata moltiplicatore di opportunità e di ricchezza. Una Unione Europea che, oltre a essere giustamente definita infaticabile costruttore di pace, è essenziale per non cadere nella irrilevanza. Toccherà ora al Parlamento Europeo, appena designato dalla sovranità dei popoli europei, definire la propria identità e concorrere con i governi alle scelte di fronte alle quali siamo, senza indugio.
Grazie dunque a Teresa Trillò. 13:14 minuti, siamo in chiusura, c'è la pagina sportiva con gli europei di atletica in corso a Roma dopo la serata emozionante di ieri con gli ori di Battocletti e Tamberi sotto gli occhi proprio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Oggi un'altra giornata, ci sono le finali di 10.000 metri maschili ma anche le staffette 4x4, 4x100 e poi il lungo femminile dove c'è la nostra Larissa Iapichino. 13:14 minuti e 20 secondi in questo momento, ci fermiamo, è in arrivo la pausa, ci risentiamo tra poco con le altre notizie.
Diritto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Macron, dopo l'annuncio del voto anticipato, parla ai francesi. L'elezione è un atto di fiducia nei confronti degli elettori. La Commissione europea annuncia l'aumento dei dazi sulle auto elettriche cinesi. Replica Pechino, è una misura contro gli interessi europei. Vigilia del G7 a Brindisi, sotto sequestro, nave che doveva ospitare migliaia di agenti. UNICEF Italia, nel nostro paese ci sono 78.000 bambini che lavorano, un numero in aumento. Agli europei di atletica a Roma, dopo gli ori di Tamberi e Battocletti, oggi le finali delle staffette e del lungo femminile con Iapichino. Eccoci qua, alle 13:18 minuti, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi, 349-238-6666, come sempre per scrivere i vostri messaggi, per commentare le notizie di oggi. Ripartiamo dal post elezioni europee che continuano a produrre delle conseguenze a Bruxelles, ma anche nelle capitali europee, a cominciare da Parigi. Oggi c'è stato un incontro della Presidente von der Leyen della Commissione europea con i deputati del Partito Popolare Europeo, nella quale von der Leyen ha ribadito di voler ricominciare, ha proposto di voler ricominciare, primo partito del Parlamento europeo, dal dialogo proprio con le forze della coalizione uscente, cioè i socialisti e i liberali. Non è stato sempre facile, ha detto, ma ha funzionato. Oggi tra l'altro arriva la prima decisione post elezioni della vecchia Commissione europea, la prima decisione importante che riguarda i dazi sulle auto cinesi. Ne parleremo ancora più avanti. Nel frattempo però occhi puntati sulla Francia, su Parigi, perché oggi è una giornata importante. Con noi Anna Bonalume, giornalista italo-francese, collabora con Le Poix e Les Echos Weekend. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
Allora, ha parlato Macron, una conferenza stampa che avrebbe dovuto essere tenuta ieri, se non ricordo male, che è stata spostata. Sono ore di trambusto, sappiamo che questa decisione di convocare le elezioni anticipate ha scombussolato la Francia. Sappiamo che una delle prime conseguenze è stata l'annuncio da parte del leader dei neogollisti, dei repubblicani neogollisti, di una possibile alleanza, e sarebbe la prima volta, con il partito di Marine Le Pen dell'Assemblement National. Ci arriviamo. In questo contesto, in questo momento, in questo frangente, oggi Macron ha parlato. Cominciamo da qua.
Sì, il presidente francese ha appena fatto una conferenza stampa nella quale ha annunciato che ha spiegato le ragioni del suo gesto, ovvero lo scioglimento del Parlamento, e ha detto che vuole fare chiarezza rispetto alle posizioni dei diversi partiti, e che non bisogna avere subito questo sentimento di sconfitta per il quale il Rassemblement National, partito di estrema destra condotto da Marine Le Pen, sarebbe il vincitore di queste elezioni. Lui punta appunto, il presidente punta a una reazione repubblicana in qualche modo, e ricorda che il risultato delle europee è stato molto chiaro, quindi più del 50% dei francesi, degli elettori francesi, hanno votato per dei partiti estremisti, ovvero l'estrema destra di Marine Le Pen, l'estrema sinistra guidata da Jean-Luc Mélenchon e Reconquête, partito guidato dalla nipote Mario Maréchal, insieme a Éric Zemmour. Dunque in questo contesto ha deciso di dare la voce al popolo, quello che appunto richiama anche un partito di estrema destra populista come quello del Rassemblement National di Marine Le Pen, e quindi ha risposto con un atto democratico. È così che si spiega agli francesi oggi Emmanuel Macron, e dice che dovrà in ogni caso cambiare il modo di governare, quindi riconosce una necessità di flessibilità, di ascolto, di maggior ascolto nei confronti di questa espressione di una forma di collera e di frustrazione da parte degli elettori. Per quanto riguarda l'alleanza tra i repubblicani, ovvero il partito di destra, e il Rassemblement National di Marine Le Pen, non è una cosa fatta completamente. Infatti il presidente Macron ha ricordato.
Ti interromperei un attimo su questo, perché ci vorrei arrivare e dedicare qualche minuto anche a questa notizia. Prima però vorrei rimanere ancora un attimo su Macron. Ti vorrei chiedere, siccome Macron ha fatto un anche scontato appello alle forze forze politiche che attualmente non sono con lui in vista di queste elezioni, e siccome sull'altro fronte si parla appunto di una possibile per la prima volta alleanza di Rassemblement National con altre forze politiche, ti chiedo a chi si rivolge Macron, no? In questo momento quali sono le forze politiche che potrebbero venirgli in soccorso, anche guardando ai risultati delle europee, dove Rassemblement National al 31% e la forza politica di Macron il 14,5%, e poi ci sono giù le altre forze politiche.
Beh, innanzitutto si rivolge a quella parte della sinistra che non condivide la maggioranza dei valori rappresentati dall'estrema sinistra guidata da Mélenchon. Ricordiamo che ci sono dei frondeur, quelli che si chiamano i dissidenti del gruppo di estrema sinistra, che si sono già fatti vivi negli ultimi mesi, che stanno mostrando uno scontento riguardo alle politiche di Mélenchon. Quindi c'è da una parte un gruppo che si vuole staccare da Mélenchon, e dall'altra ci sono i socialisti, gli ecologisti e i comunisti, che comunque capiscono l'importanza di liberarsi di una figura così divisiva come Jean-Luc Mélenchon. Nello stesso tempo, tra i repubblicani, ovvero il partito di destra, non tutti e moltissimi rappresentanti di spicco hanno preso le distanze dalla scelta di Éric Ciotti, il presidente del partito, che ha deciso di seguire l'avventura di Marine Le Pen nelle elezioni, nella campagna per le legislative. Possiamo ricordare anche la presidente dell'Île-de-France, Valérie Pécresse, o la ministra della cultura, Rachida Dati, sono figure importanti nel partito che dettano la linea politica del partito. Quindi queste forze potrebbero sicuramente condurre gli elettori verso un fronte repubblicano, appunto, e invitarli a prendere le distanze dalle forze di estrema destra e di estrema sinistra.
Ecco, numeri alla mano, ti chiedo, è difficile adesso fare le somme, perché non sappiamo ancora, poi bisogna vedere se gli elettori seguiranno anche le indicazioni dei leader dei partiti. Numeri alla mano, però, diciamo, la scommessa di Macron può essere maggioritaria, o diciamo il sentiment è che vada comunque incontro a una sconfitta contro questa onda grande di Marine Le Pen, che appunto aspetta eventualmente di raccogliere il sostegno dei repubblicani. Credo che proprio oggi si riuniscano per valutare questa cosa qua.
Sì, allora bisogna ricordare una cosa. Ora effettivamente, se si guardano i risultati delle elezioni europee, si vede che il partito del presidente, quindi Renaissance, ha ottenuto la metà dei voti del partito di Marine Le Pen, quindi 15% per Macron e 31,5 per Marine Le Pen. Quindi se si guardano questi risultati, effettivamente ci si potrebbe aspettare una sconfitta alle elezioni legislative. Ma bisogna ricordare una cosa, che il voto alle europee spesso è il voto di protesta, è il voto di rabbia, che non corrisponde spesso con il voto delle presidenziali e con delle legislative. Ricordiamolo, nelle ultime elezioni è stato proprio così. Quindi potrebbe esserci un risveglio delle forze politiche cosiddette repubblicane moderate. E bisogna ricordare anche che i sondaggi di oggi, alcuni sondaggi danno come la possibilità anche di raggiungere una maggioranza per Marine Le Pen, ma è tutto da giocare in queste poche settimane che rimangono prima del
assolutamente
voto.
Assolutamente. No, non volevo interromperti in chiusura, se stavi chiudendo, prego.
Quindi ricordiamo che ci saranno il primo turno delle elezioni il 30 giugno, il 7 luglio ci sarà il secondo turno, e al secondo turno verranno determinati appunto i deputati che andranno ad occupare i seggi dell'Assemblea Nazionale, ovvero del Parlamento, che quindi faranno rifunzionare il Parlamento a partire dal 7 luglio. Oggi a questo punto è fermo, appunto, le discussioni parlamentari sono ferme.
E poi esprimeranno un governo che andrà eventualmente dovesse cambiare colore politico in coabitazione con Macron, oppure in continuità. Io mi fermo qua, ringrazio Anna Bonalume, collega giornalista italo-francese, abbiamo detto, autrice tra l'altro di Un mese con un populista, un libro dedicato a Salvini, un libro di Fayard del 2023. E adesso invece Quando sono le 13:27 minuti. Beh, insomma, in qualche modo possiamo partire sempre dalle conseguenze delle elezioni, perché c'è una chiara correlazione tra l'astensione al voto e i livelli di povertà. Basta sovrapporre le mappe della povertà dell'Istat con quelle dell'astensione a queste ultime elezioni, ci si rende conto di questo. Lo dico perché questa cosa qua possiamo tenerla a mente mentre parliamo della giornata contro il lavoro minorile, che ha molto a che fare anche con la povertà nel nostro paese, e ne parliamo con Domenico Della Porta, che è coordinatore dell'osservatorio UNICEF per la prevenzione dei danni alla salute dal lavoro minorile. Benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, io ho fatto questa premessa che appunto non c'entra direttamente col tema che viene sollevato oggi, ma che può aiutarci a capire davvero nei quartieri, nelle città, nelle zone del sud, per esempio, dove più forte è la povertà, sembra quasi che ci sia una rinuncia al voto e a una consapevolezza che la politica non è in grado di affrontare questi argomenti. Credo che invece immagino che la politica si interrogherà su questo e cercherà invece di intervenire, come dobbiamo interrogarci anche sui temi del lavoro minorile. 78.000 minorenni lavorano nel nostro paese nel 2023, questo è un dato in crescita, Della Porta, giusto?
Sì, lavorano in un modo regolare. Ecco, che significa questo? Che sono stati assunti dalle aziende? Sono stati assunti dalle aziende e che lavorano ovviamente nel rispetto delle regole in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Però ci sono pure, ecco, dei dati che sono.
Abbiamo perso Della Porta dell'UNICEF o ce l'abbiamo ancora?
Sì.
Eccolo,
sì,
eccolo. Adesso qua. La sentiamo di nuovo. Era andato via il collegamento.
I dati ovviamente sono altamente preoccupanti, quelli che abbiamo a disposizione, in quanto vengono registrati negli ultimi 5 anni intorno in media ai 15-16 infortuni mortali all'anno. Significa che nel lavoro minorile legale accadono ancora degli infortuni che portano al decesso il lavoratore minorenne, cioè uno e mezzo al mese. E non è finita qui. Gli infortuni non mortali che vengono registrati ogni anno sono circa 67.000. È ovvio che in questi 67.000 rientrano anche quelli che vengono fuori dal percorso per le competenze trasversali e orientamento, quelli della ex alternanza scuola-lavoro. Ma non significa niente, comunque un numero elevato. Perché dico questo? Perché di fronte, ecco, a questi infortuni, così un numero consistente, e di fronte a questo ancora infortunio mortale ogni mese, ecco, bisogna verificare che cosa non funziona nel sistema della salute e sicurezza sul lavoro.
Assolutamente.
Mi permetto di fare delle ipotesi. È una cosa molto semplice, ma è una cosa difficile da mettere in atto. Lo hanno detto i sindacati nazionali il mese scorso, lo ripeto io: non funziona la formazione, l'informazione e l'addestramento. Che cosa significa questo? Che il lavoratore minorenne che viene avviato in un lavoro legale non è formato in un modo sufficiente, non è formato in un modo tale da lavorare utilizzando tutti i sistemi di prevenzione
necessari.
E di protezione.
Senta, Della Porta, le voglio chiedere un'ultima cosa prima di salutarci, però non abbiamo molto tempo, un flash, perché io ho associato alla povertà, ai livelli di povertà, anche il tema del lavoro minorile per quanto lavoro regolare, perché immagino che in una famiglia, se c'è un'alternativa, se si riesce a far studiare un figlio, forse si è più contenti. Non è che tutti devono diventare dottori o laurearsi, però studiare almeno fino a 18 anni mi sembra il minimo, no? E quindi ho fatto questa associazione. Le chiedo che tipo di lavori fanno questi, cioè in base alle vostre statistiche, no? Questi ragazzi, per capire anche di cosa stiamo parlando.
Allora, si è avuto un incremento negli ultimi 2 anni, soprattutto nel settore agricolo, nel settore anche del terziario e nel settore, diciamo, professionistico. Lei potrebbe dire: ma perché i minorenni fanno un lavoro professionistico? Sono i minorenni che lavorano nel mondo dello spettacolo, ovviamente essendo assunti in un modo regolare vengono chiamati professionisti. Quindi prima c'era un incremento soprattutto nei servizi, nella ristorazione. Negli ultimi due anni, subito dopo la pandemia, abbiamo registrato invece un aumento soprattutto nell'agricoltura e nel terziario.
Chiaro,
quindi
chiaro.
Anche i minorenni vengono utilizzati nel terziario.
Io mi fermo qua, Domenico Della Porta, Unicef, grazie e a presto, alla prossima. Adesso andiamo velocemente alla pausa, tra poco facciamo il punto in diretta con il vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Rioli.
Effetto giorno.
Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi, 13.39, siamo un po' lunghi sui tempi. Oggi la Commissione Europea ha deciso di alzare i dazi sulle importazioni di auto elettriche dalla Cina, portandoli tra il 17 e il 38%, una decisione attesa, credo anche abbastanza dolorosa. Noi abbiamo mandato un SOS al vice direttore vicario del Sole 24 Ore, Alberto Rioli, che saluto e ringrazio. Ciao Alberto.
Buongiorno, ciao a tutti.
Un messaggio nella bottiglia, Alberto, perché ti chiediamo dove ci porta questa decisione, chi vince, chi perde, perché sappiamo che, insomma, i dazi, le guerre commerciali non sono mai indolori.
No, però è anche vero che l'Europa doveva allinearsi, perché una volta che gli americani scelgono di applicare i dazi del 100% ai prezzi delle auto giapponesi per tutelare la propria concorrenza sul tema delle auto elettriche, naturalmente in primis se pensiamo a Tesla, è chiaro che l'Europa non poteva non fare la stessa cosa, perché altrimenti la grande pressione della concorrenza delle auto cinesi, che cominciano ad essere tecnologicamente competitive e con prezzi assolutamente popolari, sbancherebbe e creerebbe un problema enorme ai player e ai costruttori europei. Ora si tratta di capire se questi dazi, che sono indirizzati sostanzialmente a tre grandi gruppi cinesi, BYD, Geely e SAIC, SAIC, sì. Adesso non so bene la pronuncia alla cinese, e hanno di rimbalzo anche degli effetti per le auto elettriche prodotte in Cina, da, per esempio penso dai grandi costruttori tedeschi, e riportate in Europa. Non è da escludere, giusto, che ci sia un effetto indiretto anche su questo, che era la cosa che peraltro preoccupava molto la Germania, che all'interno dello schieramento europeo era totalmente contraria. Ora sì. La cosa appunto è di questa mattina, quindi ancora i dettagli ulteriori non li abbiamo, però insomma il tema è questo qua.
E quindi porterà anche un aumento ulteriore dell'inflazione, immaginiamo, perché le auto che comunque si comprano e si compreranno costeranno di più.
No, certo, questo sicuramente costeranno di più, ma è chiaro che chi mette queste cose ha come obiettivo quello di non fartele comprare, quindi come dire, certo. L'ideale è l'impatto
come sempre,
inflattivo zero.
L'obiettivo è chiaro, però ecco, allora mettendo a confronto, no, sarà che io sono forse troppo pessimista su questi dazi, su questa questione qua, ma insomma al di là di come la penso io, ieri si è saputo che Stellantis ha in qualche modo annunciato, l'hanno fatto sapere i sindacati, di interrompere l'investimento sulle batterie a termo, le batterie elettriche. Allora, delle due l'una, cioè se non dobbiamo importare quelle cinesi e non possiamo produrre le batterie in Italia, che facciamo? Stiamo a guardare?
No, qui mi ricollego a quello che dicevamo prima, il ripensamento che Stellantis sta facendo sulla Gigafactory di Termoli, che è molto serio e molto anche grave, diciamo, nei potenziali effetti su occupazione e capacità produttiva del nostro paese, è legato proprio al consumo dell'auto elettrica, nel senso che tutti i grandi strateghi dei gruppi automobilistici europei e americani hanno quantificato che l'aspettativa di consumo di auto elettriche nei prossimi 2-3 anni è molto inferiore a quella che si immaginava già solo qualche anno fa, e quindi stanno correggendo in corsa tutti i piani di approntamento produttivo che erano stati, certo, messi in campo. E chiaramente, avendo delle oscillazioni così forti nella domanda, soprattutto quando in termini industriali tu devi mettere in campo un investimento colossale come quello delle Gigafactory per le nuove batterie, È chiaro che hai un problema strategico enorme, perché un investimento di questo genere, che ha una traiettoria produttiva, diciamo così, che so, ventennale come minimo, e ha impatti di investimento molto grandi, tu sei costretto invece a immaginarla in un anno e probabilmente a destrutturarla l'anno successivo, perché la domanda è troppo fluttuante. Questo è il caso, diciamo così, della scelta strategica dei manager di Stellantis. Va notata una cosa però, sì, che avevano fatto un piano con 3 gigafactory, una in Italia, una in Francia e una in Germania. Guarda caso, l'unica che continuerà a funzionare è quella in Francia. Questo la dice lunga, diciamo così, sui pesi specifici all'interno degli interessi che stanno nel CDA di Stellantis.
Va bene, fermiamoci qua. Alberto Rioli, grazie. Ci eravamo preparati, a dire la verità, anche un altro argomento, quello delle pensioni, il simulatore delle pensioni rilanciato ieri dall'INPS, che riguarda in particolare i trentenni, ma ne parleremo un'altra volta, perché questa notizia era più importante, insomma, ed era di oggi soprattutto. Ci fermiamo tra poco. Giulia Crivelli, Effetto Mondo.